Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi torniamo a parlare dei drammatici fatti di Beirut con nuovi retroscena e un approfondimento molto interessante, a mio avviso, sulla situazione economico-finanziaria che era già drammatica prima di questo fatto, per capire anche cosa potrebbe succedere adesso. E parliamo anche dello scontro fra governo e regione Sardegna sulle modifiche al piano paesaggistico regionale approvate dalla giunta Solinas, che avrebbero potuto aprire le porte alla cementificazione selvaggia delle coste sarde e che invece oggi, ieri, hanno ricevuto un forte stop da parte del governo nazionale. E quindi andiamo a commentare anche questa notizia. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo che se voi andate sulla pagina della rassegna stampa di italiacambia.org ci trovate tutte le notizie di cui parlo e anche tante altre che vi segnalo. Nonché tre modi molto semplici per seguire Io non mi rassegno tutti i giorni, che sono iscrivervi al gruppo WhatsApp, iscrivervi al gruppo Telegram e iscrivervi alla newsletter dedicata. Detto ciò, cominciamo. Cominciamo con una piccola rettifica, perché ieri ho detto che il premier, che era Fikariri, che era stato ucciso nel 2005, era il padre dell'attuale premier libanese, ma non è vero, era il padre dell'ex premier libanese Saad Hariri, che è stato in carica fino al dicembre scorso e che invece a cui è succeduto l'attuale premier Hassan Diab. Va bene, come dicevamo ieri, l'esplosione a Beirut potrebbe essere stata provocata da questa enorme quantità di nitrato di ammonio che stava stipato dentro un grosso hangar, un grosso magazzino che ha preso fuoco. Ma cosa ci faceva questo nitrato di ammonio là dentro? Lo spiega il New York Times, ripreso in Italia dal Manifesto. Praticamente c'entra un'imbarcazione battente bandiera della Moldavia, la Rosus, che nel 2013 fece una sosta per problemi tecnici proprio nel porto di Beirut, e ai tempi fu addirittura ribattezzata la bomba galleggiante perché appunto il nitrato di ammonio di cui era piena, aveva questo carico di 2750 tonnellate di nitrato di ammonio. È una sostanza che è utilizzata sì per fare fertilizzanti, ma anche per fare esplosivi ad alta potenza. È facilmente incendiabile e esplode, per l'appunto. Solo che le autorità libanesi le impedirono di ripartire, di lasciare il porto, ritenendola non idonea a proseguire il viaggio verso l'Africa meridionale, dove era diretta, con a bordo un carico così pericoloso. Quindi il nitrato di ammonio fu sequestrato 10 mesi dopo, e scaricato e immagazzinato senza le giuste precauzioni nell'hangar 12, dove sostanzialmente è rimasto fino all'altro ieri e poi sappiamo che fine ha fatto. C'è anche la teoria, tuttavia, a cui accennavamo ieri, che all'origine del blocco dell'imbarcazione ci fosse la volontà di Hezbollah, che è il movimento sciita libanese, di usare quel materiale per fabbricare armi e che quindi attualmente nell'hangar non ci fosse, diciamo, la sostanza allo stato puro, ma ci fosse l'arsenale di Hezbollah. Anche se, secondo il manifesto, è un'ipotesi che non è poi così probabile perché si trattava di un luogo molto centrale, facilmente riconoscibile, quindi non sarebbe stata una buona idea usare quell'hangar, quel magazzino, come arsenale appunto del movimento sciita libanese. Va bene, abbandoniamo le teorie sull'origine dell'incidente e passiamo a vederne gli effetti, perché ne parla il Post con un articolo davvero molto interessante che vi consiglio di leggerlo. Di leggere. Oltre alle drammatiche conseguenze in termini di vite umane, l'esplosione ha provocato anche danni incalcolabili alla città e all'economia del Libano, perché ha distrutto non solo un pezzo del porto principale del paese da cui entrava la stragrande maggioranza dei beni importati, ma anche distrutto alcune infrastrutture fondamentali, fra cui l'enorme silos che conteneva buona parte delle riserve nazionali di grano. E adesso diversi analisti si stanno chiedendo, proprio in queste ore, come farà il Libano a rialzarsi con meno di un mese di riserve di grano in suo possesso, con 250-300 mila persone che sono rimaste senza una casa e con più della metà della capitale molto danneggiata e un flusso di beni completamente da riorganizzare. Considerando soprattutto che, come accennavamo in apertura, il Libano era già in una crisi nera, appunto ben prima dell'esplosione, era una crisi politica, non so se vi ricordate, ne parlammo All'inizio di questa rassegna, cioè non della puntata di oggi, ma proprio quando ho iniziato Io non mi rassegno, era il novembre scorso, c'erano grandi manifestazioni che poi si erano interrotte per via del Covid. Crisi politica che però è frutto anche e soprattutto di una crisi economica e finanziaria. Il Libano praticamente non produce beni di esportazione e la sua fonte primaria di entrate sono sempre stati i grandi depositi dei ricchi investitori stranieri nella banca centrale. Solo che per garantirsi il flusso dei depositi, non avendo appunto una reale economia, cioè un'economia reale alla base di questi flussi finanziari, cosa faceva la banca centrale? Faceva una specie di schema Ponzi, ovvero offriva ogni volta tassi di interesse più alti che però non potevano essere realmente ripagati, e quindi perché non esisteva nessun reale investimento redditizio che andava a coprire quei tassi di interesse così alti, quindi la banca centrale cercava sempre nuovi investitori a cui promettere tassi di interesse ancora più alti e usando i loro soldi ripagava gli investitori precedenti e così via. Solo che a un certo punto gli investitori hanno cominciato a sospettare che la politica della banca centrale non fosse poi così sostenibile e hanno smesso di investire. E è venuto fuori che la quantità di dollari reali depositata all'interno della banca risultava molto inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto esserci. E i risultati sono stati sostanzialmente due. Le banche hanno iniziato a limitare o hanno bloccato del tutto il prelievo dei dollari da parte dei cittadini e allo stesso tempo la lira libanese ha cominciato a perdere inesorabilmente il proprio valore, collassando. Tant'è che nei mercati neri la differenza fra il valore ufficiale della lira libanese e quello a cui veniva scambiato è diventata una roba abissale. Poi in tutto ciò è arrivato il Covid che sembrava aver già assestato la spallata definitiva alla già traballante economia libanese, tant'è che su Facebook avevano iniziato a proliferare gruppi legati al baratto e il governo faticava a fornire l'energia sufficiente, l'elettricità sufficiente, tant'è che i blackout, soprattutto a Beirut, erano diventati sempre più frequenti e persino l'ospedale destinato ai malati di Covid è stato per 2 giorni senza elettricità per 20 ore al giorno e tutt'oggi, insomma, fino a ieri, continuava comunque ad avere almeno 6 ore di blackout al giorno, per cui interi reparti erano stati chiusi, non si potevano effettuare operazioni e tante cose di questo tipo. Questa è la situazione pre-esplosione. Poi cosa succederà adesso è veramente difficile da prevedere, ma questo è per farvi rendere conto di quanto sia attualmente drammatica la situazione in Libano. Va bene, chiudiamo questa parentesi, ne parleremo probabilmente forse domani, poi ci sarà la pausa estiva, quindi eventualmente ne parleremo a settembre. E torniamo in Italia con una notizia appunto dal tenore molto diverso, perché è una buona notizia. È arrivato questa forte stroncatura sulla legge sarda approvata 3 giorni fa dalla Giunta Solinas, che modificava il piano paesaggistico regionale e in pratica apriva le porte alla cementificazione selvaggia e ai grandi costruttori. La legge era stata approvata appunto 3 giorni fa, ma ieri il ministro dell'Ambiente ha inviato, Sergio Costa, ha inviato una nota ufficiale alla giunta sarda in cui spiega che la legge è anticostituzionale perché di fatto cancella il principio di copianificazione fra governo e regioni in materia ambientale previsto appunto dalla Carta Costituzionale. Questa nota ufficiale di Costa è un chiaro segnale di stop a Solina che prelude a un'eventuale impugnazione della legge sarda da parte del governo Conte. Eventualità che, se Solinas decidesse di andare avanti, porterebbe a un conflitto fra Stato e Regione e quindi all'apertura da parte della Consulta di un'istruttoria sulla costituzionalità o meno delle norme votate in Sardegna. E va bene, finiamo con una notizia, che è abbastanza stupida, è molto stupida, però mi ha fatto ridere, però la volevo dire anche per stemperare il tono della puntata. È uscita la classifica delle password più usate nel 2019 dagli italiani e al primo posto c'è 123456, al secondo posto c'è la ben più sicura 123456789, mentre scende dal podio ed è solo al quarto posto password. quindi la cyber security prima di tutto. Va bene, detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento domani con l'ultima puntata della stagione di Io non mi rassegno. Poi, appunto, chiudiamo per 3 settimane e ci rivediamo il 1° settembre. E niente, come al solito, vi ricordo che chi si rassegna è